4 e 15 minuti, ci occupiamo adesso di energie rinnovabili. Io saluto Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Toscana e membro di TES. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
La coalizione TES, lo ricordiamo, riunisce 160 tra associazioni, comitati territoriali e realtà civiche in Italia e ha rivolto un appello ai presidenti e agli assessori all'ambiente delle regioni. Colgo l'occasione, Pratesi, per chiederle un commento subito su un articolo che leggiamo dalle pagine interne di ieri, in realtà sul Corriere Fiorentino, ma che avrà non solo strascichi ma anche evidenti conseguenze nell'ordine dei lavori del Consiglio regionale. Rinnovabili, pressing di AWS, acceleriamo, e Gianni dice legge in giunta tra una settimana. La Toscana è in ritardo sulle rinnovabili e in attesa della nuova legge regionale sulle aree idonee. Se il PD non si sbilancia e AWS chiedere alla maggioranza di cui fa parte un cambio di passo, un'accelerazione. Gianni poi annuncia che la legge sarà approvata dalla giunta la prossima settimana. Ecco, che scenario è questo per la Toscana? Siamo davvero in ritardo rispetto agli obiettivi entro il 2030 e come arrivarci?
Non è vero che la Toscana è in ritardo. Innanzitutto la Toscana è una delle regioni che contribuisce di più alla produzione di energie rinnovabili perché ha il geotermico, in particolare la provincia di Grosseto contribuisce moltissimo, e poi è una regione caratterizzata da una particolarità di bellezza dei paesaggi, di preziosità dei luoghi e anche di qualità del turismo, quindi è una regione che ha molto da pagare, ha molto da rimetterci nello sviluppo di queste modalità di sviluppo delle fonti rinnovabili. Quello che stiamo verificando appunto è che molti di questi progetti purtroppo insistono proprio in luoghi che dovrebbero essere preservati e valorizzati e invece vengono indistintamente minacciati da pale eoliche enormi, gigantesche e pannelli fotovoltaici che forse svilupperanno, e non è neanche certo, qualche megawatt in più di produzione elettrica nazionale, ma compromettono per sempre luoghi di cui dovremmo andare fieri e che sono il principale asset di questa regione.
E allora voi che tipo di appello e soprattutto cosa chiedete alle istituzioni locali dei vari territori?
Noi quello che chiediamo alla regione e in generale a tutti gli enti locali è di fare in modo che queste fonti rinnovabili vengano sviluppate in luoghi dove vengono danneggiati i paesaggi, non viene danneggiata la biodiversità, non viene danneggiata la avifauna, e quindi di fare uno sforzo veramente per costringere queste società che propongono questi progetti a indirizzarli per esempio sui tetti dei fabbricati industriali, commerciali, sui terreni già impermeabilizzati, e quindi non andando a consumare suolo. Oggi in Italia e purtroppo anche in Toscana la principale causa di consumo di suolo è proprio lo sviluppo di queste fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico e dell'agrivoltaico.
In sostanza dite si deve fare, si può fare, ma in modo diverso, in luoghi diversi.
Assolutamente, assolutamente, si può fare in modo diverso, bisogna sviluppare piuttosto l'autoconsumo, bisogna sviluppare incentivare le persone a montare pannelli fotovoltaici per essere indipendenti da un punto di vista di consumo elettrico. Quello che non si deve fare è compromettere per sempre luoghi che abbiamo in Italia, unici al mondo, per un beneficio aleatorio, peraltro è veramente modesto. Oggi le fonti rinnovabili pesano per meno del 5% sul globale delle fonti energetiche italiane, per appunto, dicevo, una fonte energetica molto aleatoria e modesta rispetto al valore enorme che ha l'Italia da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista di beni culturali e ambientali. Siamo un paese unico al mondo, non possiamo essere confrontati alla Spagna che ha lande immense, desolate, di steppa, non possiamo essere confrontati alle enormi terre del nord Europa spazzate dal vento senza nessuna significatività da un punto di vista culturale, paesaggistico, storico. È incredibile che qualcuno possa pensare che l'Italia possa essere trattata alla stregua di qualsiasi altro paese del mondo. Se neanche gli italiani capiscono questo, c'è veramente da mettersi le mani nei capelli.
Pratesi, sembra anche però che associazioni ambientaliste storiche non capiscano questo. Voi parlate di un vero e proprio fuoco amico rappresentato da tipo WWF, Lega Ambiente, Greenpeace. Come mai non c'è una visione comune?
Purtroppo le altre associazioni hanno abbracciato in maniera ideologica, dogmatica, questa questa concezione del Green Deal che è stata introdotta purtroppo in Europa nel 2019 con l'arrivo di Timmermans, e loro insistono, pensano veramente, sembra che pensino che veramente la salvezza del pianeta sia ricoprire di pannelli fotovoltaici le nostre campagne, i luoghi naturali, per ridurre veramente di qualche frazione di punto percentuale le emissioni di anidride carbonica. È qualcosa che francamente non ha senso. Lo sviluppo di queste fonti rinnovabili in questo modo ha un danno immediato sull'ambiente, ha un danno immediato sulla biodiversità, ha un danno immediato sulla fauna, purtroppo sulla avifauna. Ogni giorno vediamo rapaci uccisi dalle pale eoliche, per esempio a causa delle pale eoliche davanti alle aree palustri a Piombino, vicino Piombino, per dirne una. E questo a fronte di cosa? A fronte di un beneficio che è assolutamente modesto. Se lei fa i calcoli di quanto hanno impattato lo sviluppo dell'eolico e del fotovoltaico in Italia sulle emissioni mondiali, parliamo dello 0,03%, hanno ridotto quindi dello 0,03% le emissioni mondiali, che niente praticamente.
Pratesi, la sua...
Perché lo fanno le altre associazioni?
Intervista sta facendo discutere, scaldando gli animi anche attraverso il nostro numero WhatsApp. Il 5% è proprio la percentuale da cui dobbiamo staccarci, dobbiamo aumentare la quota di rinnovabili, di aleatorio c'è solo il futuro. Luigi ci scrive: viva la Spagna, e definisce il suo un intervento ideologico. Ma sentiamo un contributo audio, poi lo commentiamo insieme.
Mi scusi, ma l'interlocutore fa un errore tecnico e scientifico. L'agrivoltaico non consuma suolo, i pannelli possono essere rimossi, non sono a terra, sono su pali e sostegni, che servono anche a far sì che ciò che viene coltivato sotto cresca in modo migliore, perché oggi con le temperature a 45 gradi d'estate molte delle cose non crescono. Quindi lui fa un errore tecnico, scientifico e anche agricolo.
Che mi dice su questo, Pratesi?
Le dico che non è vero. Se lei parla con la Coldiretti, che forse ne sanno qualcosa di come funziona l'agricoltura, parla con gli esperti della Coldiretti, le dicono che l'agrivoltaico compromette la fertilità dei suoli, quindi non è vero che sotto questi pannelli, piazzati a 3-4 metri, ci sono veramente delle coltivazioni agricole. Lei si vada a vedere gli agrivoltaici che già ci sono e vediamo che sotto questi pannelli c'è sterpaglia, quindi è francamente dire che c'è anche agricoltura sotto i pannelli dell'agrivoltaico è oggettivamente una foglia di fico per far credere che c'è una combinazione tra agricoltura e produzione energetica.
Senta, torniamo al locale, siamo in chiusura, ma arriva la notizia che a Manciano il TAR ha bocciato il comune, dunque il parco fotovoltaico si può fare. I giudici danno ragione alla società che ha presentato il progetto in una zona agricola. Sarete naturalmente a conoscenza di questo, come valutate questa sentenza?
Sì, purtroppo è una guerra quotidiana, sia diciamo per convincere gli enti locali a fare resistenza, e sia anche con gli organi diciamo giuridici. Quindi purtroppo il TAR delle volte dà torto e lascia passare questi impianti. Quello che posso dire è che il Manciano in particolare è un comune particolarmente preso di mira da questa speculazione. Abbiamo 60 pale eoliche che minacciano i suoi crinali, i suoi paesaggi, e abbiamo anche decine, centinaia di ettari di agrivoltaico che insistono su quello. Quindi Manciano, se dovessero passare questi progetti di fonti rinnovabili, diventa un'area industriale, un'area da buttare, diventa uno dei luoghi più belli diciamo da un punto di vista sia appunto naturale che culturale della Maremma, diventa un luogo industriale da buttare via, perché per avere qualche megawatt in più, se andiamo a vedere la produzione di energie rinnovabili, tra l'altro in Italia tende a rimanere costante nel tempo, non è vero che sta crescendo, la rete non riesce ad assorbire tutta questa produzione da fonti intermittenti e imprevedibili, quindi è francamente speculazione questa. Andatevi a vedere i dati di Terna, purtroppo non c'è una crescita, per esempio ad aprile rispetto al 2025 la produzione rinnovabile è scesa, continuiamo a investire decine di miliardi, ogni anno 10 miliardi in questa roba, e la produzione da fonti rinnovabili non sta crescendo. Ma la gente si chiede perché stiamo facendo tutto questo, è una gigantesca speculazione, sono in gioco decine di miliardi di incentivi che chiaramente fanno gola a moltissimi, ed è il motivo purtroppo per cui molti non si mobilitano come dovrebbero. Io parlo per quanto riguarda Italia Nostra, per fortuna è un'associazione che ancora difende il paesaggio, ma purtroppo a tanti altri che non dovrebbero, come invece dovrebbe, come sarebbe lecito aspettarsi.
Allora, noi ringraziamo Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Toscana, membro di TES, per essere stato con noi. Grazie, grazie, buona giornata,
grazie,
e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie,
e arrivederci. Vi anticipiamo che poi torneremo sul tema che sta destando posizioni a favore o contro la riflessione che portava avanti Pratesi e la coalizione di TES.